La Grande Radio. Voci, idee, argomenti dall'archivio storico di Radio Rai.
Questa era Lena Horne in Stormy Weather, forse non c'è nemmeno bisogno di annunciarle, talmente nota. Sono indiscreto se chiedo perché l'abbiamo messa in questa puntata.
Perché è stata la mia canzone della mia giovinezza, quella che ho detto io, questa sarà il segno della mia vita, questa sarà. Quasi che assomiglia alla Norma.
Beh, in che modo?
Assomiglia alla Norma in questo, che io di essere... appartenere a una visione del mondo tragica, per così dire. Ma non, oggi quando si dice tragico si dice questa cosa che è drammatico, invece no, tragico.
No, tragico significa ipercosciente.
Nel senso,
pare,
sì, appunto, nel senso di Pascal o di Racine o della coscienza infelice di Hegel. E allora è un mondo tempestoso, ecco. Intanto nascevo in un mondo tempestoso. Alla mia, quando ero, insomma, guerra di Spagna, guerra, l'odio per il fascismo, e allora questo rappresentava insieme una scelta di una musica che non era quella musica di consumo di quegli anni in Italia, ed era una scelta, come dire, di sfida.
Ricordo di Rossana Rossanda.
All I do is pray the Lord above will let me walk in the sun once more.
Noi, voi, loro, donna, con Licia Conte, 1979.
Oggi è martedì e il martedì 16 gennaio, il martedì noi parliamo delle parole della politica con Rossana Rossanda, che è qui e che saluto.
Buongiorno Licia.
E oggi, dopo aver parlato delle parole, dunque cerchiamo di ricordare, abbiamo parlato della parola politica, abbiamo parlato delle tre parole della rivoluzione francese, libertà, fraternità, uguaglianza.
Poi siamo andati nella democrazia.
Siamo andati nella democrazia.
E poi abbiamo cercato i precedenti della democrazia, fascismo, e adesso la resistenza.
E oggi parliamo di resistenza. Resistenza alle donne. Le donne l'hanno fatta la resistenza, sì, tante.
L'hanno fatta tanta, ma noi non parleremo oggi, non ne faremo la storia, perché sarebbe una storia grandissima ancora una volta. Cercheremo di capire se per le donne la resistenza ha significato qualche cosa di diverso che per gli uomini, se è stata pensata e vissuta altrimenti che per l'uomo. Anzitutto, la resistenza per le donne che cosa è? È intanto qualche cosa che si sa meno di quello che si sappia degli uomini. Si dice che 43.000 donne hanno partecipato alla resistenza e già non sarebbero poche. Però se si va a vedere più da vicino, si trovano delle testimonianze molto diverse. Se per resistenza si intendono sia le forze combattenti in montagna che le forze d'appoggio a questa grande lotta contro il fascismo e contro l'occupazione più terribile che il nostro paese abbia conosciuto, che era quella tedesca, allora io credo che non abbiano torto un gruppo di donne milanesi che hanno scritto un libro chiamato L'altra metà della resistenza, in cui dicono però che l'esercito di liberazione è un esercito composto in maggioranza da donne. Citano un comandante partigiano esperto di questioni militari, Boldrini, il quale dice: se in un esercito normale il rapporto fra combattenti addetto ai servizi è di 1 a 7, in una guerra partigiana è di 1 a 15. Intorno a ogni patriota ci sono 15 persone, che in grande maggioranza sono donne. Allora, di fronte a questa affermazione, le cifre ufficiali, 35.000 partigiane combattenti, 20.000 patriote, 70.000 iscritte ai gruppi di difesa della donna, diventano ridicole, perché in un conto induttivo si dovrebbe arrivare a 2 milioni di donne invece che 125.000. Cosa dicono le donne che hanno fatto questo ragionamento? Dicono che l'enorme divario fra le due cifre è spiegabile se si pensa che solo una piccola minoranza di donne è andata alla liberazione a farsi dare riconoscimento ufficiale, mentre gli uomini ci sono andati tutti, e qualche volta ci è andato anche qualcuno di più. Del resto si capisce, spiega una di loro, perché le donne sono indulgenti e tolleranti. Cioè, un uomo poteva anche servire, avere il diploma di partigiano, non fosse che per ragioni di servizio militare, ma le donne per tornare a casa di quel pezzo di carta che se ne facevano. Senza contare che una maggior parte di loro aveva il sopravvento, una modestia che li portava a ritenere di non aver fatto niente di speciale e a trasformarsi in altrettanti piccoli, piccoli cincinnati, dico. Quindi moltissime le donne, in una guerra non schierata di eserciti, ma in una guerra di popolo, quelle guerre che si fanno dappertutto, dove non ci sono frontiere, beh, sono le combattenti perfette. Nessuno come le donne si adatta alla guerra popolare, dove l'esercito è nascosto e diffuso in mezzo alla gente. Perché succede allora che il modo di essere della donna, il fatto che è un po' schiva, non la conosco, non si è messa in mostra, è meraviglioso per la clandestinità, non parla di politica. Chi può immaginare che questa che va al mercato c'ha una rivoltella dentro al sport e alla spesa, e si muove naturalmente per le sue faccende, ha tutta una rete di relazione, sa mettere una paroletta semplice e una chiacchierona alla donna, ma è capace di silenzi, di solidarietà straordinarie, specialmente fra sorelle di sesso. Ha un mondo speciale che conosce, un mondo in parte separato, e questo mondo improvvisamente, che fino allora negato alla politica, diventa il luogo dove l'esercito di popolo trova la sua massima sicurezza, si sprofonda. Così le donne portano armi, materiale clandestino, portano cibo, preparano fasce, tagliano lenzuola, raccolgono dalle aspirine tutto quello che è necessario, poi accolgono, poi nascondono, poi proteggono, poi collegano. Ecco, questo è stato il modo, l'essere delle donne nella resistenza, combattenti senza con uno straordinario coraggio, e anche molto usate, e erano operaie, contadine, studentesse, impiegate, intellettuali, infermieri, levatrici, maestre, portiere, sarte, parrucchiere, casalinghe, questo mondo appunto diffuso.
La Grande Radio, ricordo di Rossana Rossanda.
She takes just like a woman, yes she does, and she makes love like a woman, and she aches just like a woman, but she breaks like a little girl.
Noi voi loro donna, 1979. Nobody feels.
Oggi parliamo della parola rivoluzione, io so perché ieri abbiamo lungamente ascoltato i registrati che faremo ascoltare a voi ascoltatori e ascoltatrici stamattina con Rossana Rossanda.
Attacco. Allora, la rivoluzione, che è la nostra penultima parola, è la parola sulla quale le donne si comportano, per così dire, più paradossalmente. Perché mentre sullo Stato e il partito, cioè le parole della politica più pura, maschile e separata, le donne abbiamo visto come le respingono o diffidano, sono inconfessatamente sempre antistatali, e nei partiti stanno, se ci stanno, poco, per volere loro o altrui. E in questo loro antistatalismo e antipartitismo ci sono ragioni profonde, che ieri sera chi ha visto la trasmissione Acquario ha visto neanche lontanamente sfiorate da quella, dalla diatriba che vi ha avuto luogo. Mentre ci sono ragioni profonde nell'antistatalismo e antipartitismo delle donne, sulla rivoluzione no, è una parola che le donne conoscono benissimo. Ogni volta che un paese si rivolta dal basso, perché è contro un'oppressione, perché rivoluzione è questo, vuol dire un cambiamento grande, totale, che rivolge la società e il potere, però per essere rivoluzione deve essere di massa, dal basso, e portare questo bisogno di cambiamento, se no si chiama in altro modo, cambiamento di regime oppure colpo di Stato se viene da destra. Se invece le masse si sollevano, portano con sé un bisogno di mutamento, di speranza, questa si chiama storicamente rivoluzione. Beh, allora le donne ci sono sempre, ci sono state nella rivoluzione francese, sono state nel 48, sono state nella comune, sono state nella rivoluzione d'ottobre, sono state nella rivoluzione cinese, in quella cubana, in quella algerina. Escono di casa le donne, e domenica scorsa chi era sui televisori ha visto le figurette velate in prima linea nei movimenti tumultuosi, terribili di Teheran, nell'Iran. La donna porta nella rivoluzione tutta la sua radicalità, e io credo che si possa dire che qualsiasi governo, quando vede non solo gli uomini scendere in piazza, può ancora vincere, ma quando dalla casa escono le donne e si mettono con gli uomini in piazza, per quel governo è finita. E così è finita in Iran per il governo di Bakhtiar. Resta quel che per le donne succede dopo una rivoluzione, e questo in un caso di rivoluzione come quella avvenuta in Iran, su un contenuto profondamente religioso e io credo anche conservatore del costume, contro una borghesizzazione brutale e imposta, non so che cosa succederà poi delle donne. Questo apre un problema enorme, su quale sarebbe stato interessante trovare qualche donna disposta a parlare nella nostra trasmissione, per parlare della rivoluzione recente. Ma non è così, non mi è facile trovarla. Oggi nel nostro paese il movimento più avanzato delle donne, quello che ha portato, io credo, un rivoluzionamento delle masse femminili, il femminismo come ribaltamento della cultura e delle coscienze, sembra aver scoperto un terreno diverso della rivoluzione, un terreno dove nessuna rivoluzione è arrivata mai, e probabilmente quella iraniana si fermerà prima delle altre. Cioè quel terreno del potere che non sta nei tiranni o nelle leggi dello Stato o del padrone, ma che da millenni sta nel potere che il maschio esercita sulla femmina. È un potere di forza fisica, di costrizione a un ruolo, di riduzione a subalternità. Ora le donne da poco tempo non solo hanno scoperto che questo potere è antico, ma che continua anche dove sono avvenute le rivoluzioni proletarie, le più radicali, quelle che volevano l'uguaglianza fra gli uomini. Non solo, ma che questo tipo di oppressione non lascia le donne soltanto schiave, ma le rende in qualche modo simili ai loro oppressori, per cui per liberarsi devono liberarsi anche quanto del modo di essere, di pensare dell'uomo in qualche maniera estinto dentro di loro. Devono andare una rivoluzione profonda nelle idee, nel costume, lacerare rapporti affettivi e antiche educazioni. E nel fare questo, nel vedere la radicalità di questo rivoluzionamento, succedono due cose che sentiremo oggi nella nostra trasmissione. La prima è che un movimento così profondo, che è nato sull'onda di una grande spinta generale di liberazione negli anni 60 in Italia ed è andato in parallelo ad essa, diciamo fino al referendum sul divorzio, poi come dire, la sua spinta lo trascina lontano e oggi si trova, come dire, diviso dal resto del movimento o a sentirne più profondamente il riflusso, frantumato dagli altri e in qualche modo anche frantumato in se stesso. Così, paradossalmente, la rivoluzione è diventata per le donne una parola profonda e inafferrabile, da cui in qualche maniera si ritraggono. Sentiamo il registrato.
Allora, che cos'è per te rivoluzione, Marina?
Ma rivoluzione per me vuol dire un continuo cambiamento delle situazioni, delle cose e quindi per prima cosa delle persone, no? E questo vuol dire avviare un processo che in fondo non dovrebbe quasi mai aver fine.
Quanto di questo processo continuo e che cosa è distruzione, questo processo continuo, cos'è costruzione?
Ma distruzione è relativa alle regole che a un certo punto nella tua vita ti accorgi che non ti vanno bene, le regole imposte che ti accorgi che non funzionano per te, non funzionano nella tua vita quotidiana, per cui le vuoi distruggere rispetto al rapporto con le persone, al lavoro, alle situazioni insomma che vive chiunque, no? E la costruzione vuol dire cercare un cambiamento rispetto a delle regole precostituite che hai.
Ecco, mi piacerebbe che provassimo a dire cos'è per noi la rivoluzione. Magari partendo anche da questa definizione classica, la rivoluzione è un rovesciamento radicale della società dalle radici, è una sua ricostruzione dalle radici. Cosa sono per noi queste radici da sradicare e da cambiare?
Essenzialmente per me rivoluzione è avere la possibilità di esprimermi.
È il disordine sotto il cielo, idee e libri degli anni 70, 1985.
Settima puntata. Sistema, crisi di sistema, lotta al sistema.
Le idee e i movimenti dei primi anni 70 avevano dunque messo in luce, nel contestare la scuola, la fabbrica, la famiglia, il conformismo, la coppia patriarcale, un bisogno di essere protagonisti che allargava e approfondiva la percezione di sé, della persona e dei soggetti collettivi, di sé come entità nate per essere libere, realizzarsi, non subire oppressioni, dominare il proprio modo di vivere, insomma, di essere, di produrre. Ma questa scoperta di se stessi come soggetto prioritario e assieme fortemente conflittuale
è fortemente in difficoltà nell'identificare quale sia il nemico che questa liberazione ti impedisce. Che cos'è che unifica i meccanismi di potere alienanti, scuola, fabbrica, famiglia patriarcale, norme della società conformistizzata? Il pensiero democratico aveva indicato un avversario relativamente semplice, l'autoritarismo o il fascismo. E poi il pensiero progressista legato al movimento operaio ci aveva affermato che a determinare in modo diretto o indiretto la rete dei meccanismi di oppressione sociale era in primo luogo l'inuguaglianza fondamentale del rapporto di produzione capitalistica, insomma l'inuguaglianza che passa fra il padrone e il salariato. Che cosa aveva in realtà visto Marx? Non tanto, come spesso si dice, l'ingiustizia sociale, ma il carattere soltanto apparente della libertà nella società capitalistica borghese, perché quel suo tutti sono uguali di fronte alla legge finisce alla porta della fabbrica. Finiva e finisce. Alla porta della fabbrica valgono altri rapporti di forza che per loro natura sono inuguali: la legge del mercato e del profitto, ambedue non dominabili non solo dal lavoratore, ma entro certi limiti neppure dal padrone. Esse sfruttano il lavoratore, cioè pagano il suo lavoro meno di quanto valga, e lo alienano, cioè lo trattano come una merce priva di una propria volontà e incapace di decidere il proprio destino. Questo era stato il messaggio del manifesto marxiano del 48 e anche la speranza di quel grande messianesimo laico, che è stata una rivoluzione che liberasse non soltanto la classe ma gli uomini da un destino di disuguaglianza e quindi di illibertà sostanziale. Ma ora negli anni 70 le cose non apparivano più così. Erano intanto diventate visibili e intollerabili delle oppressioni che non potevano ricondursi al solo dominio del rapporto fra capitale e lavoro. Come abbiamo detto, le donne riconoscevano una subalternità di sesso che risaliva nei secoli a molto prima del capitalismo. E quel che è peggio, il tipo di oppressione che esse scoprivano, i movimenti anticapitalistici operai riluttavano a vedere. Hanno pensato a lungo che in fondo quello della donna sia un destino biologico. Così in Italia il movimento femminista non solo non si è incontrato, ma si è scontrato in quegli anni di fuoco col movimento operaio, che pure era il più duttile, avanzato e riflessivo d'Europa. Esso le ha considerate un diversivo rispetto alle lotte principali ed esse gli hanno risposto: tutti maschi siete, dunque, prima che padroni sfruttati, liberali o comunisti. Ma lo stesso vale per altri modi dell'oppressione, che forse nascono col capitalismo, ma sembrano anch'essi introiettati dalla parte politica che dovrebbe combatterli. Che cos'è, per esempio, si chiedono i giovani degli anni 70, quel diritto al lavoro per il quale combattono anche i sindacalisti più avanzati e agguerriti, oppure il Partito Comunista tradizionalmente rivoluzionario, se non un diritto al lavoro salariato? Dunque si accettano divisione del lavoro, non quella tecnica ma quella sociale. Allora accettano la disparità di potere in azienda e la disparità di normativa e di salario, parità di lavoro. Dunque le sinistre hanno introiettato qualche cosa del nemico. Di colpo è come se i nuovi movimenti non avessero più non solo un referente, ma avessero di fronte a sé un sistema politico che non li rappresenta e che in qualche modo è loro nemico, o se non nemico, certo sordo nei riguardi di quelli che sono i bisogni più profondi, radicali, che esse esprimono. Questa canzone di Enzo Iannacci esprime bene il senso di insicurezza, di un accerchiamento.
nemico non è, ma non è oltre la tua frontiera. Il nemico non è, no, non è al di là della tua trincea. Il nemico è qui fra noi, mangia come noi, parla come noi, dorme come noi, pensa come noi, ma è diverso da noi. Da noi.
La grande radio. Ricordo di Rossana Rossanda. Luoghi della vita con Roberto Andreotti e Federico De Melis, 2003.
In questo secondo capitolo della nostra trasmissione vorremmo affrontare proprio gli anni tra guerra e resistenza della sua formazione intellettuale, anche le letture, i primi libri, i primi concetti che si formano nella sua difficile per il momento drammatico della guerra, formazione adolescenziale e giovanile. Da cosa vogliamo cominciare?
Ma prima di tutto forse pensavo che difficile, quello che facevano dei genitori, io dico a fascisti, era di dire non occuparti di politica. Si pensa che nei paesi totalitari, ma questo l'avevo visto poi anche in Unione Sovietica, tutto sia politicizzato. Invece sono i paesi nei quali di politica ci si occupa di meno, perché la politica è territorio. Allora c'è propaganda, la propaganda è facilmente recepita come tale, allora la gente seria che non è d'accordo però non si vuole impegnare, poi non vede luci nel suo orizzonte, dice ai figli: tu devi lavorare, devi studiare, oppure altri genitori dicono devi sposarti, prepararti la maternità, eccetera. Quindi
tenersi
la prima
qua.
Cosa è questa specie di astrazione della storia in cui si vive. Io ero innamorata degli studi e sono andata all'università presto, ho saltato un anno, volevo entrare a 17 anni per fare più presto, sono entrata a 17 anni, ho trovato l'università di Milano. Ho trovato, c'erano insomma l'uomo che mi piaceva di più, la persona che mi piaceva, era Matteo Marangoni, che insegnava saper vedere ed era un anticrociano netto, un cultore della forma, e mi ha veramente insegnato a vedere, cioè, con le prime diapositive un po' sì, orribili che c'erano sì, nelle sale scure, con la sua stecca andava e diceva: vedete com'è giusto qui, come è veramente un insegnamento. Io continuo a vedere, come parlo del 42, quindi sono passati 50 anni, mi ha insegnato lui.
Era un puro visibilista.
Era un puro visibilista.
Per cui Vienna ci rientrava di nuovo.
Sì, e io credo che però sia un buon insegnamento questo, sia un buon insegnamento. E poi avevo Banfi, ecco, per poi la filosofia. Quindi mentre avevo un uomo di grande cultura ma terribile come insegnante, che era Fubini sì, è stato un grande critico,
Mario Fubini
sì, che insegnava a voce bassa tenendosi le mani sul viso e proprio facendoci morire. Quando poi andai a Padova quando bombardarono la mia casa e trovai invece Marchesi, Valgimigli e Diego Valeri, ero tutta
un'altra
spumeggiante, sì, no? Insomma, comunque quelli sono stati anni di la mia prima lettura politica, ci ripeto in questi giorni, è stata a 12 anni I Miserabili, I Miserabili mi hanno, come dire, un po' salvato dai romanzi per signorine che sennò erano quelli che erano,
che erano in agguato.
Erano in agguato, una collezione che c'era Mondadori, tutta carina, dove c'era per signorine e per signore di età un po' più grandi. Quelli per signorine non c'era mai quella che si chiamava La prova suprema. Sì. Che dovevi dare all'uomo, e in quelli di Eleonora Klein c'era La prova suprema, e i miei compagni di scuola leggevano Yolanda, la figlia del corsaro nero, queste cose. Io mi vantavo molto, molto antipatica sempre, io leggo I Miserabili, io leggo questo e quello, e c'erano in giro allora invece Vicky Baum, Liala è venuta credo dopo, mia madre non è mai, Vicky Baum, e poi gli ungheresi, c'è stata una pioggia di ungheresi come Kerman, di Lajos Szilagyi, era una letteratura di...
Alcuni ungheresi sono tornati di moda in questi anni.
Veramente? Questi sì. Qui?
Questi no, non credo. Cioè letteratura di evasione comunque, pura evasione.
E invece poi mi è capitato nelle mani sono quei libri che ti danno un colpo, La condizione humaine di Marrou.
Che lei ha letto molto precocemente anche la condizione.
Insomma, era uscita in quegli anni lì, e allora il tentativo che io poi non mi metto in politica, io ho le mie cose, io poi avevo delle grandi idee, io scoprirò un autore non sufficientemente visto. Ho chiesto a Marangoni la tesi su Giovanni Pisano.
Sì.
Mi ha detto, ma va via, le cose più piccole. Cioè, Giovanni Pisano. E andrò a fare il sovrintendente ai monumenti. Insomma, non è che mai mi pensassi in piccolino, sì. Io, sempre delle idee molto ambiziose.
E Malraux?
E Marrou era la guerra civile in Cina, i comunisti che erano messi nelle caldaie. Chiang Kai-shek, insomma, e questo era, spaccava, insomma, apriva le finestre di quel mondo che i miei genitori volevano tenere chiusi.
Quindi
sono venuta su con una grande, poi nel 43-44, rancore verso gli adulti, rancore politico, diciamo, ideale, che non ci dicevano nulla. Perché non è vero che il fascismo, scusami, era molto invadente nelle scuole, perché nelle scuole c'erano ancora i vecchi professori antifascisti, non se ne parlava. Il giorno che la mia compagna di banca nel 38, io avevo 14 anni, mi ha detto domani non vengo a scuola perché sono ebrea, io ho chiesto, ma lei non capiva bene, pensava che ci fosse una discriminazione, ma insomma, un conto è pensare che avrai le scuole tue, un conto è pensare che ti finisci in un campo di concentramento, insomma non era nella mente.
Abbiamo un ospite che certamente non è nota per essere una musicologa. Si tratta di Rossana Rossand, giornalista, donna politica. È una brutta espressione, donna politica, vero? Come diresti?
Donna politica.
Allora rimaniamo in questa dicitura.
Pomeriggio musicale. La musica e i dischi di Rossana Rossanda con Paolo Terni, 1982.
Partiamo immediatamente con una delle sue prime proposte di ascolto. Si tratta del finale della Norma nell'esecuzione di Maria Callas. Vedremo poi il perché. Dunque partiremo dal quando Norma dice qualcor tradisti, lei è Maria Callas, ripeto, Poglione, Franco Corelli, l'orchestra e il coro del Teatro alla Scala sono diretti da Tullio Serafin.
Qualcor tradisti, qualcor perdisti,
Beh, questo primo ascolto è estremamente alto, perché è ricco di tutta una serie di possibili significati. Mi piacerebbe conoscere come lo vede Rossana Rossanda, nella sua esperienza privatissima o anche così oggettivamente.
Ma credo che si possa parlare solo di un'esperienza privatissima. È un disco che sento, risento in questo periodo continuamente, alternando questo finale a Casta Diva. Non è tutta la norma che mi entusiasma. Non mi entusiasma ad Algisa e Mira è un'orma. Questo finale mi pare, e per me è ricco di grandi di molte emozioni. È finito l'elemento un po' ridicolo che c'è nel casuale o del libretto, e lì tutte le passioni, per così dire, vanno assieme. Questo, il popolo tradito, la donna che, politica che proprio non gliene importa più nulla, per lei l'importante è rivivere con quest'uomo la fine, il rogo, il rapporto col padre. Ma quello che mi sembra, questo potrebbe esserci in fondo anche in una pagina, in uno scritto, in un'altra forma espressiva. Credo che però non esista nessun'altra forma espressiva che riesca a legare questi elementi, diciamo, intellettuali, emotivi, e poi non so distinguerli molto bene,
certo,
con tanta perfezione e anche violenza, impatto.
Ma perché c'è un gioco di rimandi, una specie di gioco a specchio. La partitura testuale, ossia le parole, mimano l'andamento musicale e ne fanno un po' la didascalia, e viceversa
è la musica che parla, quindi questa
continua interazione è forse il segreto ultimo dell'opera. Dal Don Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart, l'aria di Donna Anna, Non mi dir, nella interpretazione di Edda Moser con l'orchestra e il coro del Théâtre National de l'Opéra di Parigi, diretto da Lorin Maze. Le sappiamo tutti che questa è la famosa edizione tradotta in film da Lousey. Io vorrei chiedere a Rossana Rossanda, qual è il suo Don Giovanni? Ognuno di noi vive con un'idea del Don Giovanni, con un simulacro, con un progetto, non so come definirlo, con una visione di questa opera a più ingressi, che è proprio perché questi ingressi sono infiniti, credo che la renda l'opera dell'opera, in qualche modo un punto di riferimento generale della nostra cultura. Ecco, come la vedi? Come...
Il mio è quello di Kierkegaard.
Ah!
Perché?
Non avrei immaginato questa lettura, comunque mi interessa molto. Ne parliamo un momento?
Volentieri. Ma è quello di Kierkegaard perché è anche qui ci bisogna riandare a una storia di vita per chi non si occupa come me, diciamo, di musica. Allora, lei faccia conto che io sono proprio una figlia nipotina di Hegel, del grande, diciamo, razionalismo, del come razionalismo tedesco. E di fronte che cosa ho? L'abisso dell'irrazionale,
sì.
Toccato fino in fondo, auto, la malattia mortale, ed è Kierkegaard per me più di qualsiasi, più che gli storicisti.
È verissimo.
E il modo con cui Kierkegaard affronta Don Giovanni, la seduzione, l'amore il cogliere questo elemento di totale problematicità che lui sente nell'opera, la messa in causa di tutto, insomma, e Don Giovanni come l'espressione massima della tragicità irrisolta dell'esistente. Questo è il modo con cui, credo, anche questo indebito illecito con cui io sento Don Giovanni.
Ma perché questo senso di pudore, no? È giustissimo ascoltarlo così. Mi aspettavo una lettura proprio dalla parte di Hegel, cioè dalla parte del continuo recupero del razionalismo che c'è in Mozart in maniera eccelsa. Mozart illuminista esiste come procedimento di scrittura, come atteggiamento.
In questa area Kierkegaard è all'inizio e Hegel è alla fine.
È un modo per dire quell'eterna banalità per cui è classico ma prelude al romanticismo, cose che i musicologi dicono molto meno bene di quanto non lo possa dire per esempio l'intellettuale organizzato su un altro livello di pensiero. Ecco qua un contributo che Rossana ci dà in maniera molto chiara.
Grande Radio, voci, idee, argomenti dall'archivio storico di Radio Rai, a cura di Daniela Sbarrini. Ricordo di Rossana Rossanda. Materiali dai programmi. Pomeriggio musicale con Paolo Terni. Grande è il disordine sotto il cielo. Idee e libri degli anni 70. Noi, voi, loro, donna con Licia Conte. I luoghi della vita con Roberto Andreotti e Federico De Melis.